In primo luogo, questo è un avvertimento per me personalmente. Se poi può essere utile anche per te, ben venga. Ma nessuno questa mattina si deve sentire accusato o forse pensare che questa predica l'abbia preparata apposta per quella persona. No, questo è qualcosa che Dio mi ha mostrato per il mio cambiamento. Se poi può servire anche per il tuo. Sono contento che siamo sulla stessa barca e non sono da solo. Dicevo, Genesi capitolo 4. Siamo già dopo la presenza del peccato, siamo già dopo che Satana ha corrotto il cuore dell'uomo e ha fatto sì che peccasse, rovinando ciò che di buono Dio aveva creato. Ed è il capitolo successivo, esattamente dopo questo episodio, al versetto 3 del capitolo 4 della Genesi, troviamo due personaggi che sono i figli di Adamo ed Eva, di nome il primogenito Caino e il secondogenito Abele, un agricoltore e l'altro pastore. E dice così: avvenne dopo qualche tempo, quindi non è indicato quanto tempo sia trascorso, però è passato del tempo. Avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Fin qui per ora. Come dicevo prima, c'è stata la creazione, Dio crea tutto, ciò che vediamo oggi, ciò che non vediamo oggi, ed era tutto perfetto. Era tutto perfetto. Satana col suo progetto di rovinare sempre le cose, per il suo orgoglio, per la sua arroganza, per la sua avversità contro Dio, il suo voler combattere e rovinare ciò che Dio fa, rovina tutto quanto. Ed ecco che Adamo ed Eva peccano, disubbidiscono al comandamento che Dio gli aveva dato, che era di non mangiare di tutti i frutti del giardino, di un solo frutto, che era quello proibito. E cosa dice Satana? Vi ricordate cosa gli dice a Eva? No, mica muori, non morirai. Solo che Dio sa che sarete come lui. Di chi era questo desiderio? Chi voleva essere simile all'Altissimo? Chi ha trapiantato nel cuore dell'uomo l'insoddisfazione, l'idea che come Dio ti ha creato non sei completo, tu meriti di più, tu puoi fare di più, come la pubblicità perché io valgo. Bene, questo era il desiderio di Satana. Ok, rovina il piano di Dio, loro peccano, vengono scacciati dal giardino dell'Eden, viene tolto l'albero della vita. In modo tale che l'uomo non continuasse a vivere per sempre nella condizione di peccato, vengono scacciati, il suolo viene maledetto, il lavoro dell'uomo anche perché col sudore della sua fronte dovrà guadagnarsi da mangiare, la donna altresì con dolori di parto e i desideri della donna saranno rivolti verso il marito, quindi si crea come non una diversità di valore, ma di ruolo, ok? Nel concetto della sottomissione. Quindi vengono scacciati dal giardino e hanno una relazione, delle relazioni e poi nascono questi due figli. Questi due figli che dice che uno era agricoltore e l'altro era un pastore. E arriva il momento in cui devono presentare un'offerta. E Dio guarda con favore quella di Abele e non guarda con favore quella di Caino. E io mi chiedo, ma perché? Se tutte e due hanno portato un'offerta di ciò che sapevano fare, di ciò che era il loro lavoro, di ciò che loro usavano tutti i giorni, l'hanno portata a Dio, perché Dio non ha gradito quella di Caino? Qualcuno ha qualche idea? Dice i frutti della terra, infatti la Bibbia non specifica questo. Può essere un'idea, Jackie, può essere un'idea. Forte, io da qui. Il cuore con cui l'hanno offerto. Mettiamo caso che Caino abbia preso i frutti migliori. Jackie, passami questa licenza poetica. Abbia preso i frutti migliori e li abbia portati, come Abele ha preso il meglio dei suoi agnelli col grasso e l'abbia portato come offerta, come sacrificio sarebbe meglio dire.
Già ucciso, cioè spargimento di sangue, cioè aveva ucciso un animale e rivestito comunque quello. Quindi questo fa pensare che Dio già aveva dato un esempio, cioè i genitori già sapevano quello che Dio pretendeva, insomma. Almeno
Esatto,
lo
Maria.
supponiamo perché è specifico, però questo
L'idea.
fraintende la parola del Signore, almeno secondo
Esatto,
me.
esattamente. L'idea di fare un sacrificio, di compiere un sacrificio, era già stata piantata nei genitori, perché appunto Dio ha dovuto uccidere degli animali per prendere delle pelli e coprire quello che era stato il peccato di Adamo ed Eva, che si era manifestato nel scoprire che erano nudi. Nella Bibbia sempre il vestito rappresenta quella che è la giustizia. Questo abbiamo già passato. Se volete vedere, Caino come si voleva giustificare? Con qualcosa che lui aveva fatto, con un lavoro suo, con un'opera sua. E ha riprodotto ciò che Adamo ed Eva avevano fatto subito dopo aver peccato. Che cosa avevano fatto? Si accorsero di essere nudi, quindi si accorsero di aver peccato. Si accorsero di aver peccato. E cosa fanno? Prendono delle foglie di fico e si coprono. Cercano una giustificazione loro proprio umana. E Dio dimostra che non funziona così. Il peccato va pagato. Sì, ma tu sei un peccatore, non puoi pagarlo. Deve essere pagato da un innocente, da qualcuno che non c'entra. E la Bibbia insegna molto bene che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Caino non ha fatto spargimento di sangue. Caino ha usato le sue opere per essere giustificato, diversamente da Abele, che invece prende degli agnelli, un agnello. Non dice quanti, dice il meglio dei suoi agnelli, e lo sacrifica per il suo peccato. L'idea del peccato era già infondata, di fare un sacrificio per il peccato era già piantata sia da Adamo ed Eva, anche lo ripete Giobbe nel libro di Giobbe, che è il più antico libro scritto. Lui stesso faceva dei sacrifici per lui e per i propri figli, per se a caso avessero peccato. E se vogliamo fare un paragone tra sacrificio e sacrificio, la giustificazione di Cristo, come ha voluto pagare Cristo i miei peccati, come ha voluto giustificarmi? È proprio col suo spargimento di sangue. Altrimenti avremmo potuto compiere opere del nostro lavoro. Ha fatto l'esempio come seguire le orme di Adamo prima e di Caino. È interessante come Dio vuole sottolineare l'importanza del fatto che il peccato va pagato. Il peccato non lo puoi pagare tu, non puoi porre rimedio tu al tuo peccato, ma il sangue di un innocente è necessario perché il tuo peccato venga coperto nell'Antico Testamento, cancellato nel Nuovo Testamento con il il sangue di Gesù Cristo. Da lì prende anche la parola espiazione, avevamo visto qualche tempo fa. L'idea dell'espiazione nel Vecchio Testamento è quella nel Nuovo Testamento. Nel Vecchio Testamento serviva solo come simbolo a coprire il peccato. È stato letto il passaggio da Andrea prima, al tempo della sua divina pazienza. Ha usato pazienza nei peccati passati, finché non è arrivato Cristo a risolvere il problema, definitivamente cancellarli. E se vediamo in Ebrei al capitolo 11, al versetto 4, troviamo il parallelo di questo passaggio. E dice: per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Dice che appunto Dio gradì, ha apprezzato, ha accettato il sacrificio di Abele e non ha accettato quello di Caino. E questo cosa ha prodotto in Caino? Cosa ha prodotto in Caino? Dobbiamo ritornare al capitolo 4. Versetto 6. Scusate, versetto 5. L'ultima parte. Caino ne fu molto, e il suo volto, il suo viso era abbattuto. Fu molto irritato. Una possibile traduzione è: si infuriò. E il suo viso era abbattuto. Non poteva crederlo. Dio però lo vuole far ragionare, gli vuole far capire dove ha sbagliato e che quella sua rabbia era un po' ingiustificata, e lo confronta con il suo problema. E gli chiede al versetto 6: Caino, perché sei irritato? Perché sei infuriato? E perché hai il volto abbattuto? E perché ti sorprendi? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Adesso vedremo bene questo passaggio. Sapete chi è che aveva avuto lo stesso problema di Caino? Di rabbia? Provate a pensare. Chi si arrabbiò tanto? Non per un sacrificio, ma per qualcosa che Dio ha fatto. Giona. Hai letto gli appunti? Giona, esatto. Quando? Quando Dio salvò Ninive, ma in che occasione proprio la sua rabbia si è manifestata? Perché quella era, fino a quel momento la rabbia era dentro. Quando la pianta di ricino si è seccata. E Dio che cosa dice a Giona? Giona, ma fai bene ad arrabbiarti così? Sì, fino alla morte, dice. Per una pianta di ricino che non ti sei dovuto preoccupare di piantare, di coltivare, di far crescere, di annaffiare, che in una notte è nata e in una notte è andata via. Qual era il vero problema di Giona? Non voleva che Dio salvasse Ninive. Perché per la giustizia di Giona i niniviti dovevano morire. I niniviti che non avevano tutta questa buona condotta, eh? Per questo era così in collera Giona. Stesso problema di Caino. E Dio dice a Caino: perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? E gli dice: se agisci bene, vedi che non ha sbagliato tuo fratello. Chi ha sbagliato sei tu. Questo se agisci bene, che ti fa capire? Vai, fai il bene, perché se fai il bene le tue emozioni cambiano. Il problema delle emozioni e che possono essere fuori controllo, fuori dal nostro controllo. La rabbia di Caino, attenzione, non è sbagliato essere arrabbiati, provare rabbia. Non dobbiamo reprimere la rabbia. Tant'è che in Efesini 4:26 dice: adiratevi, ma non peccate. E allora come la gestisco? Come poteva gestirla Caino? Quando la rabbia diventa sbagliata? Quando la rabbia mi porta a peccare? Quando mi domina, esatto. Quando non sono io che controllo la rabbia, ma è la rabbia che controlla me. Allora lì è pericoloso. E allora lì io inizio il mio cammino verso il peccato. Anche Gesù, quando è entrato nel Tempio, che aveva trovato i mercanti, non è che sorridendo rovesciava i tavoli e dava le frustate. No, era arrabbiato, ma la sua ira era sotto controllo. Qualcosa che possiamo imparare? Quando qualcuno ti fa arrabbiare, e credimi succede, chi è sposato lo sa, quando qualcuno ti fa arrabbiare, dicevo, non lasciare che la rabbia prenda il controllo di te. Qui entra anche in gioco il carattere di una persona. C'è chi è più portato ad accendersi subito e c'è invece chi, come me, ci mette un po', però quando si accende è difficile spegnerlo. Ed è interessante come la Bibbia parla di autocontrollo, ed è questo autocontrollo non dipende tanto dal mio carattere o da me, ma da che dipende? Ok, infatti già. Ok, e il frutto dello Spirito Santo comprende varie qualità, tra cui l'autocontrollo. Amore, pace, bontà, benignità, bla 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 bla, autocontrollo. Che non significa soffocare l'emozione, soffocare la rabbia, ma non far sì che questa ti domini, che questa prenda sopravvento il controllo sui tuoi pensieri, sulle tue azioni. Dicevo che le emozioni, appunto, stavano controllando Caino, portandolo al punto di studiare un piano per far del male al fratello, per uccidere il fratello. E Dio appunto lo confronta con il problema e gli dice: se fai il bene, uno sprone a quella che è l'ubbidienza. Qual era il comandamento? L'indicazione: sacrificio per il peccato, sacrificio corretto per il peccato, quindi l'ubbidienza. E a me, come posso risolvere la mia rabbia verso qualcuno che magari mi ha fatto un torto? Facendo il bene. E che significa fare il bene nei confronti della persona che mi ha fatto un torto? La Bibbia insegna chiaramente: prega per questa persona, perdona questa persona. Alla preghiera non è un problema, riusciamo anche a farlo, ma perdonare a volte quello ci costa tanto. Ci costa tanto. Ripeto, parlo per me, mi costa tanto. Io non riesco a perdonare facilmente, così come viene indicato nella parola di Dio, perché a parole siamo tutti bravi, qui davanti possiamo dirlo bene, anche a voce alta, ma quando è nella pratica ho molta difficoltà. Possiamo vedere in questo passaggio tre conseguenze che il peccato non risolto sviluppa, diciamo, che il peccato non risolto porta. Per esempio, un peccato non risolto genera un altro peccato, viene chiamato anche effetto valanga. Che significa? Avete mai visto una valanga quando inizia? Piano piano diventa sempre più grande man mano che scende a valle. E lo troviamo questo concetto in Efesini 4:31. E dice: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Se ci facciamo caso, in questo versetto si parte da una piccola cosa, che può essere un'amarezza personale, che poi diventa cruccio, che poi diventa ira, che poi diventa clamore, che poi diventa parola offensiva, che poi diventa ogni sorta di cattiveria. Quanto siamo bravi con la cattiveria? Quanto sono bravo con la cattiveria? Mi è più facile rispondere male per male. Mi è naturale rispondere male per male. Magari riesco anche a studiare un piano per arrivare a farti del male senza che tu te ne accorgi che sono stato io. Oppure riesco a manipolare tanto la situazione in modo tale da poterti causare un dispiacere. Magari non è un male fisico. Ma è un male che forse fa più male del male fisico. Quando Dio dice a Caino se fai bene, gli sta dicendo va e porta l'offerta corretta. Interrompi questa catena, questo sviluppo del peccato. Interrompilo. Sei ancora in tempo. E gli dice che il peccato sta alla porta. E l'idea che c'è in 1 Pietro 5,8 quando dice che Satana sta intorno a noi come un leone ruggente. È accovacciato, pronto ad attaccare. Avete mai visto un documentario dei leoni come insegnano ai loro piccoli a cacciare? Gli insegnano a stare ben piatti al suolo, controvento, in modo tale che non viene fiutata la loro presenza, e si avvicinano piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, fino a quando la preda ignara, forse un po' distratta, il momento opportuno saltano e addentano al collo la preda. È l'idea che la Bibbia dà di Satana: quando sei distratto, quando sei più vulnerabile, con le tue emozioni un po' in subbuglio, quando iniziano a prendere il controllo su di te le emozioni, ecco che lui è lì, pronto, alla porta, lì pronto a sferrare l'attacco. E una volta che sferra l'attacco, difficilmente la preda riesce a scappare. E l'idea della porta fa pensare alla maniglia, e che l'idea della porta sono io che decido se aprire o no la porta. Sono io che decido se lasciare la porta chiusa e Satana rimane lì alla porta e non la varca. E dice, parlando sempre Dio a Caino, e i suoi desideri, cioè del peccato, i suoi desideri saranno rivolti contro di te. Ti ricordi, ma tu dominalo, ma ti ricordi a chi ha detto più o meno la stessa frase, lo stesso concetto? Esattamente, nel capitolo precedente. La stessa frase l'ha detta Eva nei confronti di Adamo. I tuoi desideri saranno rivolti verso tuo marito e lui dominerà sopra di te. È l'idea di un re che amministra il proprio regno. E questo fa il peccato, se non lo dominiamo noi, le nostre emozioni, se non le dominiamo noi, ci amministrano, ci controllano, hanno il dominio su di noi. Il peccato non risolto rovina le relazioni. Sappiamo bene com'è finita con Caino e Abele. Qualcuno diceva che all'epoca erano solo in due, quindi andavi d'accordo perché non avevi nessun altro con cui giocare all'epoca. No, questa è una battuta, non è vero. Però Caino non ha fermato quella sua catena, tant'è che studia un piano, inganna Abele perché ignaro di tutto, mai avrebbe immaginato che uno, il fratello fosse arrabbiato con lui e due, che quel giorno l'avesse condotto in un campo. Non dice quanto tempo è passato. Sicuramente è passato anche lì qualche tempo. Andiamo a fare una passeggiata in un campo. E succede quello che succede. Gesù disse che se hai qualcosa contro tuo fratello, Matteo 5, 23, 24, se tu dunque stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Sai che significa? Non ti puoi presentare ad adorare Dio se hai un problema con qualcuno. O se qualcuno ha un problema con te. A volte io riesco a isolare l'episodio, ma sì, lo lascio lì irrisolto, che è più comodo, è più facile, e vado avanti, vado avanti, vado avanti, vado avanti, e passa il tempo, passa il tempo, passa il tempo, ma il tempo per qualcuno dice che risolve tutti i problemi perché le cose vanno nel dimenticatoio. Per me non è tanto così. Non è tanto così. E ripristinare una relazione interrotta tanto tempo, per tanto tempo prima, è difficile. È difficile perché nel frattempo uno dei due chissà ha aumentato quello che era la rabbia, quello che era l'offesa, il risentimento, il rancore. E più tempo passa, più difficile risolvere questo. Per questo la Bibbia insegna che il sole non tramonti, che il sole non tramonti sul vostro cruccio, sul vostro problema. Efesini 4:27, che è il continuo di questo. Quando dice adiratevi ma non peccare, dice e non date posto al diavolo. Non fate in modo che Satana usi queste emozioni per peccare. Perché Satana non è che usa chissà che tecnica sofisticata, eclatante, ben riconoscibile. No, no, lui lavora piano piano su ciò che è umano, quasi impercettibile. Lui lavora lì e distrugge quello che è la mia relazione con gli altri, distrugge quello che è il mio rapporto con gli altri e lo fa anche nel matrimonio, all'interno del matrimonio. Distruggendo la famiglia, distrugge la chiesa locale. Perché una famiglia che non funziona nella chiesa locale non può funzionare. E se non funziona una, due, tre, quattro, cinque, dieci, venti, il disastro è inevitabile. Terza conseguenza, il peccato non risolto indurisce il cuore. Più passa il tempo e meno dolore sento. Vi ricordate come Dio risponde a Che domanda fa Dio ad Abele dopo che ha ucciso suo fratello? Dov'è tuo fratello? Caino, dov'è tuo fratello? Come risponde Caino? Non lo so. Sono io forse il guardiano di mio fratello? Sono io forse il responsabile della sua vita? E Dio risponde, che hai fatto? Che hai fatto? Stesse due domande, a chi le aveva rivolte? Adamo, dove sei? Ti ho visto, ho avuto paura. Ho sentito la tua voce, ho avuto paura. Che hai fatto? Che hai fatto? Quando Dio mi fa vedere che quello che ho fatto è sbagliato, che ho causato dolore, mi chiede: Marco, dove sei stato? Marco, dov'è tuo fratello? E che ne so, sarà a casa. Tu non ne sai niente, che hai fatto? In quel momento il mio cuore può essere in due modi: duro. E quando un cuore è duro non sente, non ha sensibilità. È come un callo. Avete un chitarrista ha i calli sulle dita e già non gli fa più male schiacciare le corde di ferro. Le dita ormai sono insensibili. Hanno perso quella sensibilità iniziale. Diversamente da un cuore morbido, un cuore che è disposto a farsi lavorare, sia sensibilità. Attenzione, un cuore morbido non è che non sbaglia mai, eh? Sbaglia, ma è disposto a rimediare, è disposto a tagliare quella catena, a spezzare quella catena che può portare a quello che è il peccato. E Dio dice che il sangue di Abele sta gridando dal suolo. Chissà, forse Caino l'ha anche nascosto sottoterra, la Bibbia non lo dice. Come anche Mosè aveva nascosto l'egiziano sottoterra, perché ho una facilità nel coprire il mio peccato, nel far sì che gli altri non lo sappiano, non si scopra. Ma mi scorgo che Dio lo vede, Dio lo sa, perché Dio era lì quando io facevo quella cosa, Dio era lì quando io ti ho ferito, quando ti ho risposto male, Dio era lì. E quando sapevo di doverti chiedere scusa, ma non l'ho fatto. E dice che il sangue di Abele sta gridando a me. Cosa gridava il sangue di Abele? Giustizia. Reclamo giustizia. Non ho fatto niente, mi hanno ucciso. Ebrei 12, 24 lo mette in confronto col sangue di Cristo, il sangue d'Abele. Dice che il sangue di Cristo parla meglio, grida meglio del sangue di Abele. E cosa grida il sangue di Cristo? Misericordia. Cosa è stato fatto a me? Non mi è stato dato ciò che meritavo. La misericordia. Non dare ciò che uno merita. Per la giustizia dovevo pagare. Per la misericordia di Dio, Cristo ha pagato. E allora, se mi è stato perdonato tanto, è mio dovere perdonare altrettanto. Perché non sono meglio di te, non sono superiore a te, ma è proprio perché sono come te. E se diciamo tanto di amarci, di amarci, di amarci, o io vi dico di amare, che vi amo, che mi amo, che vi amo, che vi amo, e poi non sono disposto a chiederti scusa quando ti ferisco, quando ti rispondo male, quando magari tu ti aspetti da me qualcosa e io faccio in modo da non farmi trovare o evitare il confronto. Come dicevo prima, questo io l'ho preso in prima persona, per me. E vi chiedo che, se notate un atteggiamento mio che non va, o se ti ho offeso in qualche modo, vienimi a cercare. Vienimi a cercare e risolviamo la cosa. Perché io voglio rompere quella catena. Io non voglio che i nostri rapporti vengano interrotti per delle incomprensioni o perché magari non la pensiamo nello stesso modo. Ma non per questo non possiamo camminare insieme. Non per questo non possiamo fare un servizio insieme. Siamo tutti figli di Dio, rigenerati dal suo sangue, perdonati dal suo sangue. Veramente che Dio possa darci l'aiuto necessario, perché non è facile. Lavorare sul proprio carattere, sulla propria persona non è facile ed è scomodo. Ed è scomodo perché dobbiamo cambiare ciò che ci dà fastidio cambiare. L'orgoglio, ne parlavo ieri mattina con degli amici, che l'orgoglio è come un mostro che ha sempre fame e vuole essere nutrito. E vuole essere nutrito. Mio dovere è non dargli da mangiare, perché più mangia più è forte e più difficile sarà dominarlo. Che Dio vi benedica.